Un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici di CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi come di consueto fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013, il numero a cui scriverci con Telegram, WhatsApp oppure con un SMS, diretta @popolarenetwork.it, la mail a cui potete scrivere durante la diretta. In altri momenti scriveteci a cult@radiopopolare.it, sulla pagina Facebook CALT Radio Popolare, e naturalmente trovateci in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo. Come sempre la rubrica del martedì che ci porta fuori dai confini dell'Italia con fatti culturali a cura di Sciauchi Senussi chiuderà la puntata. Ci collegheremo con Strasburgo, dove è in preparazione, in allestimento, la mostra che molti e molte di voi hanno visitato, la Fabbrica del Vapore 50 e 50, dedicata ai 50 anni di Radio Popolare, con insomma più di 20.000 visitatori. Questa volta in trasferta al Parlamento Europeo, verrà riallestita. Sentiremo Giovanna Calvenzi insieme a Tiziana Ricci per sentire come va. E ancora una intervista di Barbara Sorrentini sul film Pestiferus Lupus, un documentario di Luca Jankovic e Ludovico Serra che viene presentato al Trento Film Festival. Fra poco un estratto dall'intervista che Roberto Festa fece non molto tempo fa a Hélène Giannichini, che è a Milano proprio in questi giorni per presentare la traduzione italiana di uno dei suoi libri più celebri. Ma il nostro primo ospite, che come sempre ringrazio per l'attesa, è Walter Leonardi, ben noto e amato dai nostri ascoltatori e ascoltatrici, che è tra gli artisti che sono al Teatro Verdi nella annata della sua riapertura, quindi già festeggiamo questa cosa, l'avevamo già un po' raccontata, lo facciamo attraverso uno spettacolo che debutta domani e resta in scena anche il 30 aprile, La gallina intelligente, tributo liberamente ispirato a Cocchi e Renato. Tra l'altro lo spettacolo poi riprende anche nei giorni successivi, nei primi giorni di maggio. Buongiorno Walter, ciao!
Buongiorno, buongiorno Ira, buongiorno a tutti.
Allora, La gallina intelligente, chiaramente credo che per molti, adesso magari c'è qualcuno che è troppo giovane per ricordarsi il riferimento, spieghiamolo.
Ma è un misto tra la canzone intelligente e La gallina non è un animale intelligente, certo, che sono due canzoni di Cocchi e Renato.
Leggendarie, sì.
Sì, abbastanza leggendarie, sì. È una, è come tutto lo spettacolo, sono una decina di canzoni circa. Loro più ci sono dei dialoghi che abbiamo scritto originali io e Raffaele Andrés Didoni prima e io poi. E facciamo in scena, insomma. È uno spettacolo surreale, come questi dialoghi che noi abbiamo scritto, ci siamo ispirati alla loro comicità mitica non so come dirla, iconica, un po' diciamo
surreale, così, sono stati dei maestri della surrealtà quando nessuno, insomma, c'era,
sì,
no?
Cioè, quando sì, nessuno... E infatti noi li abbiamo seguiti a ruota, devo dire, perché ci piacevano molto, vabbè, ma voglio dire, poi siamo cresciuti con quelle canzoni e quei pazze storie, insomma. Niente, c'è un chitarrista in scena con noi, Antonio Baldassarre, che si occupa appunto di accompagnarci in tutte le canzoni che facciamo, un 8-10 canzoni, ci sono tutte le loro più famose, mm-hmm, e finiamo in mutande.
Vabbè, questo insomma devo dire che anche loro cioè io ricordo alcune cose, Vigorone, insomma altre cose che ho visto, credo come te, quando eravamo piccoli, che sono rimaste impresse anche a livello di costumi, scenografia, idee, no? Cioè rivoluzionarie per la televisione di allora, avevano veramente...
anche per la televisione, cioè per oggi non sarebbero proprio possibili farle.
Certo.
Però all'epoca erano, che comunque vivevamo un periodo di estrema libertà e apertura, perché c'era la moda che si potevano fare queste cose, fortunatamente e felicemente, e loro facevano delle cose improvvisate in sì, televisione, che è una roba che non, cioè proprio dalle mie poche esperienze che ho di trasmissioni televisive, però ti dico che è proprio impossibile oggi fare una...
Ma forse è possibile in certe dirette, diciamo così, però per il resto non tanto, anche perché i format sono di per sé, no? Nemici,
sì,
sia della diretta che di tante altre cose, e soprattutto nelle trasmissioni comiche. Ma
certo,
la cosa divertente era che il... come dire, il loro linguaggio era in qualche maniera libero di improvvisare all'interno di strutture, te lo ricorderai, insomma, il tipo di trasmissioni serali che facevano loro erano per altri pezzi molto provate invece, no? Cioè molto... quindi era bello anche per quello. Mm.
Sì, sì, no, addirittura io mi ricordo una delle poche volte che ho lavorato con Renato Pozzetto, e lui così chiacchierando, perché avevo lavorato 2 o 3 volte con lui, per cui a un certo punto mi conosceva un pochino, e allora chiacchieravamo, e perché sennò è molto riservato, stava molto per i fatti suoi, Pozzetto, e mi diceva che una roba che mi ricordo che mi aveva fatto molto ridere era... provate, perché io gli avevo parlato che stavo per andare a una trasmissione televisiva, non lo so, non mi ricordo più quale, forse lui mi dice così, ma provate quella roba lì, e io gli ho detto, beh sì, Renato, sì, certo che la proviamo, ah no, perché Enzo non provava niente, gli annacci, Enzo non provava niente, veniva fuori un casino, era sempre una merda,
perfetto,
sì, sì, e invece lui e Cocchi erano estremamente rigorosi,
poi Cocchi lo racconta spesso, di come lavoravano loro, no? Cioè provavano tanto anche per improvvisare, per cui
sì, sì, no, certo, ma comunque è così la disciplina del palco, l'improvvisazione, yep, sul palco ha delle regole precisissime.
Certamente.
La cosa che Iannacci secondo me non seguiva.
Lui non seguiva le regole di nessun tipo.
Insomma, esattamente, cioè, sì, ma cioè, ed è per questo che era un genio, eh? Non è che lo sia denigrando.
Allora,
sì,
ti faccio un'ultima domanda sulla Gallina Intelligente. Sì. Dicevi una decina di brani importanti, iconici, insomma,
sì,
significativi, in un percorso in cui voi, che vi conoscete da tanto tempo, insomma, anche voi, immagino abbiate dovuto operare delle scelte, no? Cioè, alla fine questo è il distillato,
sì,
probabilmente, no? Di un confronto,
sì,
su cosa mettere.
No, allora le scelte sono state più che altro mie, perché praticamente Raffaele voleva fare quasi tutto il loro repertorio.
Ah, ecco.
E io gli ho detto, guarda che così dura 7 ore lo spettacolo.
Ore.
E lui diceva, ma sono belle? E sì, lo so che sono belle, ma bisognerà cercare di togliere qualcosa, sì, per cui ci sarà Oltre alla gallina e la canzone intelligente, La vita è bella, poi ci sarà cioè una delle mie preferite, che è una delle ultime loro composizioni, che Finché c'è la salute, sì. Che è una, praticamente è una testimonianza quasi loro, della loro storia, della loro passata, della loro vita artistica, è bellissima. E poi c'è sì, vabbè, ci si diverte, tutto costa da impazzire, poi ci sono insomma tutte le canzoni queste qui, e noi abbiamo cercato di fare fare un dialogo che facevano loro era proprio impossibile, no? Perché loro
no,
sono
certo,
loro,
avreste finito per tentare un'imitazione che non è mai
che
caso.
Così. E allora noi abbiamo riscritto delle robe con i nostri clown personali, mio e di Rafael, ma ispirandoci a loro, e allora lì siamo andati nella sfera del surreale anche noi, dei giochi di parole assurdi e delle... E ogni tanto mi ricordo, durante la scrittura e le prove, diciamo, ma questa cosa non ha senso, e l'altro dice, perché ha senso qualcosa qua dentro? No, non ha senso niente, per cui cioè, è molto divertente, noi ci siamo molto divertiti. Bene. Speriamo di divertire altrettanto i nostri ascoltatori, gli ascoltatori, le persone che verranno a vederti, insomma,
ma
ecco.
Certo, saranno anche molti nostri ascoltatori. Io ricordo dunque dal 29 al 3 maggio, compreso il primo...
No, al 2 maggio
un refuso. Va bene, dal 2 però anche il 1 maggio siete in scena.
Sì, anche il 1 maggio, perché comunque non è un lavoro, è comunque un divertimento. Non è vero, è un lavoro.
Per voi, per noi è un divertimento.
Esatto, va bene. Però è abbastanza giusto.
Ed è bello anche che siate al Teatro Verdi, che in questo modo sottolineiamo. Che siamo tutti molto affezionati al Teatro Verdi, insomma.
Beh, è una bomboniera di teatro, bellissima.
Bene, allora grazie Walter,
grazie
Leonardi, saluta Raffaele Andres Didoni, Antonio Baldassarre, La Gallina
grazie.
Intelligente, Teatro Verdi, Milano. Grazie, ciao ciao.
Ciao, 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 grazie, ciao.
Ci piacerebbe cantare una canzone intelligente che segua un filo logico importante e che sia piena di bei ragionamenti, insomma una canzone intelligente che spieghi un po' di tutto e un po' di niente. Questa è la canzone intelligente e farà cantare tutta la gente. Questa è la canzone intelligente che farà sognare, che farà cantare, che farà ballar. Lo sciocco in blu, pria pa pa pa, pria pa pa pa, pria pa pa pa. Lo sciocco in blu, pria pa pa pa, pria pa pa pa. Cosa ci vuole, si sa, per far successo con la gente, si prende un filo logico, importante, la casa discografica di agente, veste il cantante come un deficiente, lo lancia sul mercato sottostante. Questa è la canzone intelligente che farà cantare tutta la gente. Questa è la canzone intelligente che farà sognare, che farà cantare, che farà ballare. Lo sciocco in blu, pria pa pa pa, pria pa pa pa, pria pa pa pa. Lo sciocco in blu, pria pa pa pa, pria pa pa pa, lo sciocco blu, pria pa pa pa, pria pa pa pa, pria pa pa pa, lo sciocco blu, pria pa pa pa, pria pa pa pa, pria pa pa pa.
pam.
Oh, era la canzone intelligente di Cocchi e Renato, insomma leggendaria, dicevamo, con Walter Leonardi. Sono con Roberto Festa, che si rallegrava a sua volta della riapertura del Teatro Verdi, che anche lui ricorda. Finalmente è riaperto, ristrutturato, con una stagione anche di cose interessanti, un po' particolari come quella che abbiamo raccontato. Invece oggi, come vi abbiamo segnalato da sommario, a Milano c'è una scrittrice importante che presenta il proprio libro, poi vi daremo gli estremi dell'incontro, e Roberto è qui per introdurre un estratto da una sua recente intervista.
Sì, allora, ci sono molti modi per amare, ci sono molti modi per vivere con le persone che si amano. Allora, questo ci racconta il libro di Hélène Giannichini, di cui Iperborea appunto pubblica Un desiderio smisurato di amicizia, la traduzione di Caterina Orsenigo. Hélène Giannichini ha 39 anni, è una saggista, critica, insegna storia e teoria dell'arte a Lille. E in questo libro, diciamo, intreccia, è un libro di saggistica narrativa, potremmo dire, intreccia diverse cose. Anzitutto la sua vita, cioè le sue esperienze, no? Il fatto, per esempio, di venire da una famiglia con due padri e una madre, nel senso due padri, perché la madre ha lasciato il padre biologico di Hélène, si è messa appunto con un altro uomo, ma i tre hanno continuato a vivere insieme ed era una famiglia, come dire, allargata, che poi ospitava soprattutto amici, no? E questo ha appunto consentito a Hélène di pensare alla famiglia, non nel senso appunto del nucleo chiuso, tradizionale, biologico, diciamo così, no? Sempre uguale, ma come esperienza aperta, un'esperienza che si trasforma, che si modifica continuamente. Allora è stata un'esperienza che ha aiutato Hélène nella sua vita personale, lei è lesbica, ha aiutato appunto quel tipo di famiglia sua a considerare la convivenza con gli altri in una prospettiva nuova, diversa, no? Che lei racconta in questo libro. La famiglia sono diventate appunto le donne che ha amato, con cui ha fatto sesso, ma anche le amiche, le compagne di militanza femminista e omosessuale. C'è questo nel libro, c'è anche la sua esperienza di critica, soprattutto di fotografia. Ci sono gli archivi che lei ha consultato in giro per il mondo, tra Europa e Stati Uniti, nei suoi studi sul movimento femminista, omosessuale. Nel libro c'è la memoria del passato, cioè ci sono le donne, gli uomini, le persone transgender che si sono battuti, hanno spesso pagato per il loro impegno, sono morti. Hélène racconta per esempio moltissimo dell'AIDS che ha decimato una generazione di omosessuali e che comunque tutto quello ha reso possibile a Hélène di essere e vivere come è e vive oggi. Allora tutto questo confluisce nel libro per dirci appunto che le possibilità di convivenza di famiglia sono tante e che l'amicizia è la forma di famiglia e convivenza forse più alta, cioè quella più profonda e significativa. Allora, come dicevi tu, Ira, qualche settimana fa ho mandato in onda l'intervista a Hélène Giannichini e questo è un piccolo brano della nostra intervista.
Grazie Roberto.
Pour ce livre et pour l'ensemble de votre travail, vous avez visité, vous avez consulté de nombreuses archives. Che rappresenta per voi?
Ho appunto raggiunto telefonicamente Hélène Giannichini a Parigi. Questo è un brano della nostra conversazione, quello che vi farò sentire. Le ho anzitutto chiesto che significato ha per lei questo rivolgersi al passato, queste ricerche negli archivi francesi, europei, americani. Ecco, che cosa ha cercato? Ha cercato le sue radici intellettuali? Ha cercato qualcosa che l'aiutasse a comprendere meglio se stessa?
Je pense que c'est les deux. Je pense qu'il y a une dimension politique parce que je pense que c'est très important de savoir aussi d'où on vient et à...
Penso entrambe le cose. Penso che ci sia una dimensione politica, perché credo sia molto importante sapere da dove si viene e a quale generazione si appartiene. Credo che avere una storia dia più forza per vivere nel presente. Ho sempre avuto bisogno di sapere chi erano le persone che mi hanno preceduto, chi erano le lesbiche, i gay, i trans, che hanno lottato per i miei diritti, che si sono organizzate per vivere insieme. Per me è stato molto importante conoscerli e questo mi ha dato la forza di immaginare la mia stessa esistenza. Ho dedicato a diversi anni della mia vita a consultare gli archivi e non so se sia stato per capire me stessa. Sicuramente ha avuto a che fare con l'idea di una comunità. Possiamo scegliere i nostri antenati? Io credo di sì.
E allora questa era Hélène Giannichini al microfono di Roberto Festa, che parlava della sua scrittura, della sua poetica, e oggi sarà a Milano a presentare Il libro Un desiderio smisurato di amicizia, in dialogo con Sara Poma, interpretariato sarà a cura di Sonia Folin, a Cascina Nascosta, in Viale Alemagna 14 a Milano, a Parco Sempione. Il libro è edito da Iperborea, come ricordava Roberto Festa, che appunto ha intervistato la scrittrice. Veniamo a un altro argomento, un documentario. Si tratta di Lupus, anzi Pestiferus Lupus, il documentario firmato da Luca Jankovic e Lodovico Serra, che è stato recentemente presentato al Trento Film Festival e premiato dal Museo Etnografico Trentino San Michele. E allora sentiamo l'intervista ai registi di Barbara Sorrentini.
Lupus è il titolo di un film che proprio oggi ha vinto un premio al Museo Etnografico Trentino San Michele. È un film che parla di lupi evidentemente, ma anche di come sfuggire ai lupi. Con noi al telefono Luca Jankovic e Ludovico Serra, registi di questo documentario. Buongiorno, benvenuti a Radio Popolare.
Grazie, buongiorno.
La prima curiosità è dove avete trovato questa storia, perché si svolge a Forno, in una piccola comunità.
Forno in Piemonte, Comegna. No, la storia è stata trovata perché appunto l'idea era quella di affrontare il discorso, la tematica del ritorno del lupo sulle Alpi e abbiamo iniziato un po' a intervistare, a girovagare per la Val d'Ossola all'inizio, finché non ci è stato detto che un parroco, appunto il parroco di Forno, aveva riesumato questa messa di esorcismo contro il lupo che alla fine aggregava, attirava i pastori anche dalle valli vicine e si ritrovavano in questa chiesa, nella chiesa di Forno, per questa messa di esorcismo. E quindi noi siamo stati attirati da questa cosa e siamo andati lì. Poi il parroco ci ha aperto un po', ci ha accolto in questa comunità, quindi ci ha un po' aperto la strada al documentario.
Stiamo parlando ovviamente di una situazione abbastanza assurda, però molto violenta, perché il lupo lì è una sorta di nemico da cacciare via. Anche violentemente ci sono alcune scene in cui si vede, cioè quella scena pazzesca della signora che urla mentre illumina il lupo che si avvicina al cane. Però insomma c'è una sorta di quasi isteria collettiva nei confronti dei lupi. Com'è la situazione?
Diciamo così, noi siamo arrivati lì un po' come osservatori, cercando di non entrare e giudicare né la comunità né quello che stava succedendo. La situazione del lupo è interessante perché sia reale che immateriale, possiamo chiamarla così. Il lupo c'è e il lupo, potrei citare il Don Gaudenzio, che è il prete che noi seguiamo durante tutto il film. Il lupo c'è come il diavolo, ma non si vede. Ed è un po' questo il tema del film, quello di seguire più che il lupo, quello che il lupo, come il lupo trasforma, o meglio, come la paura del lupo trasforma le persone, trasforma le comunità. E quindi diciamo questo pastore, questo Don Gaudenzio, riesce attraverso, senza essere strumentale, ma attraverso questa paura a unire una comunità e a creare una comunità. Quindi, cioè, poi se posso continuare a chi mi intrometto?
Tu sei...
Io sono Ludovico, quello che ha appena parlato.
Ok.
E io sono Luca. Quindi diciamo che effettivamente c'è una reazione, sì, si può chiamare isterica o comunque qualcosa che comporta, al di là della paura, anche della rabbia. Nel documentario un po' si vedono, perché in questa chiesa il prete coglie l'occasione per fare anche un confronto, quindi i pastori esprimono le loro preoccupazioni, diciamo quello che poi hanno sperimentato direttamente con il lupo, e si nota una certa anche, un certo anche rancore, una certa rabbia nei confronti di questa tematica.
No, dicevo che è molto divisiva questa tematica. Ci siamo accorti che è un argomento molto sentito da molti per motivi diversi. Secondo me, allora, da una parte è giusto chiamarla isteria, nel senso che c'è una reazione a qualcosa che non è realmente presente e che si collettivizza questa paura. Dall'altra però c'è da dire che queste comunità vengono lasciate sole. La nostra, come dire, percezione è stata quella di comunità che vengono completamente abbandonate a loro stesse, un po' geograficamente sono, come dire, lontane, ma anche dalle istituzioni abbandonate a dover affrontare un problema con delle soluzioni che, a quanto dicono i nostri intervistati e chi abbiamo seguito, sono soluzioni che non funzionano. E quindi le reti antilupo non riescono a essere messe in alcuni punti della montagna dove loro vanno a fare la transumanza. I pastori, i cani pastori, quindi i maremmani, sono dei cani che bisogna essere in grado di addestrarli, anche in grado di avere dei cani. Non è così facile, perché comunque sono dei cani che hanno tutta una loro personalità, possiamo chiamare così. E quindi non è così facile contrastare questa minaccia, la chiamerei, che vivono così.
Certo, no, c'è un rischio effettivo, c'è un problema effettivo, quello appunto delle bestie che vengono mangiate dai lupi, i raccolti che vengono rovinati dai lupi, il rischio anche per gli esseri umani, per i bambini, no, questo è totalmente realistico, però ovviamente la reazione a questo è totalmente auto-inventata, auto-organizzata, no? Quando si diceva lupus, homini lupus, è un po', ecco, è quello. È un po' una legge della giungla, perché questa paura si trasforma in odio e quindi in violenza. Voi avete capito, avete anche insomma incontrato la comunità, se ci sono delle soluzioni meno violente?
È una bella domanda.
No, al momento non ci sono state delle proposte, diciamo così, costruttive da parte, o almeno noi non le abbiamo, come dire, incontrate delle proposte costruttive. Si parla un po' così come si parla un po' al bar, cioè richiudeteli da qualche parte, certo, prendetevene cura. Quindi non c'è effettivamente una proposta da parte dei pastori di una soluzione effettiva.
Sì, è un po' come la questione degli orsi in Trentino, poi alla fine finisce sempre così. Volevo chiedervi una cosa invece sulla realizzazione di questo film, come lo avete girato, cioè insomma se è stato semplice, ma anche poi a livello di scene, appunto ci sono delle scene riprese in modo particolare, mi riferisco a quelle lì della notte e altro, come l'avete costruito?
Il processo del film, diciamo che è iniziato in modo molto diverso da quello che poi il film, come si è realizzato il film. Come accennava Luca, abbiamo fatto tantissima ricerca iniziale, abbiamo intervistato tantissimi pastori, tantissime associazioni, e poi diciamo con il prete abbiamo cambiato completamente film, ci siamo concentrati solo su quella piccola comunità. Come abbiamo realizzato il film?
Diciamo che da un certo punto di vista si è anche realizzato un po' da solo, perché entrando, grazie anche a Don Gaudenzio che ci ha appunto un po' accolto e fatto un po' da tramite con i cittadini di Forno, che altrimenti sarebbero stati più diffidenti, in realtà siamo riusciti poi a prendere contatto, quindi anche la scena nella taverna è stata organizzata in maniera molto, molto semplice, molto facile.
Sì, se posso aggiungere una cosa, è stato quasi, è interessante l'inizio di questo nostro rapporto con la comunità, che è iniziata in questa taverna dove siamo stati giudicati, cioè ci hanno messo seduti di fronte a loro e ci hanno, come dire, interrogati sulle nostre intenzioni, sulla nostra volontà di che cosa volevamo raccontare, e siamo riusciti a far sì che insomma la comunità si fidasse, e penso che dal film si riesca a vedere la naturalezza di questa comunità che anche davanti alle telecamere non cambia, rimane se stessa.
Sì, sì, perché quello che abbiamo percepito inizialmente era una grande distanza, e noi, essendo visti come dei cittadini che arrivavamo lì, c'erano dei sospetti abbastanza forti, quattro dell'incapacità di capire che intenzione avevamo nei loro confronti. E Forno alla fine è un'ora e 40 da Milano, ci metti veramente poco ad arrivarci, però sembra molto molto più lontano, sembra di tornare in un'altra epoca. E niente, no, sì, la difficoltà era quella, però Don Gaudenzio ci ha aiutato moltissimo a metterci in contatto e a superare questa diffidenza iniziale.
Con che motivazione vi hanno premiati?
L'istituto dal MEZ, Museo Etnografico Trentino San Michele, mi ha assegnato all'opera cinematografica iscritta al Film Festival Internazionale Avventura Montagna Esplorazione Città di Trento, che con rigore documentario etnoantropologico meglio sappia rappresentare gli usi e i costumi delle genti di montagna.
Bello, complimenti. Grazie.
Grazie mille.
Luca Jankovic e Ludovico Serra, il film è Pestiferus Lupus. Ciao.
Ciao.
La pubblicità, torniamo fra poco. Bentornate e bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. Come vi segnalavo da sommario, adesso andiamo a Strasburgo, sede di importanti istituzioni europee, ma anche di un'altra cosa che ci riguarda molto da vicino. Tiziana Ricci mi ha raggiunta e quindi lo dice lei.
Buongiorno Ira, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori. E sì, siamo migrati a Strasburgo con la nostra 50 e 50.
La mostra.
La più bella mostra.
La più bella mostra mai organizzata in generale su Radio Popolare.
La storia dei 50 anni di Radio Popolare.
E perché siamo migrati a Strasburgo?
Siamo migrati lì perché qualcuno, nella persona del deputato Maran, ha visto la mostra con la nostra direttrice Lorenza Ghidini e gli è piaciuta molto. Allora ha detto, mi piacerebbe portarla a Strasburgo. Uh-huh. e figurati, noi siamo stati felici e quindi ci abbiamo mandato la nostra Giovanna Calvenzi, che ha curato la mostra, il catalogo, insomma il nostro fiore all'occhiello, diciamo la verità. E con lei c'è anche Cristina Selva, che è stata veramente anche l'anima di tutto questo lavoro. Pronto, Giovanna?
Ci sono.
Eccola. Allora,
ci sono, ma non c'è solo Cristina Selva, c'è anche Pietro Fanti, manovale di lusso, che ha un senso delle linee diritte, oltre ad avere dentro il citofono, sì, dentro il telefono tutte le cose che gli servono, che è stato uno dei curatori insieme a noi a Milano e che qui è diventato fondamentale perché vede diritto. Quindi noi abbiamo appiccicato le foto di 20 autori grazie alla capacità di fare le righe diritte.
Con la sua guida, insomma.
Fanti.
Con la sua guida,
sì.
No, senti,
con la sua, sì.
Ecco, io ho visto il video della mostra e devo dire che mi è piaciuta moltissimo. Anzi, posso dire una cosa, è anche più elegante di quella della Fabbrica del Vapore.
Cioè, il video dell'allestimento a Strasburgo, dici?
Esatto, uh-huh. Me l'hanno mandato ieri sera, dopo una giornata di dura fatica in cui hanno allestito tutto, Giovanna, Cristina e Pietro, e devo dire... Ragazzi, che bello, facciamo un figurone. Oltretutto c'è anche una parete con alcuni calendari, vero?
Sì, abbiamo fatto, abbiamo esposto, tanto per fare un piccolissimo riassunto, abbiamo esposto i 20 autori che erano esposti anche alla Fabbrica del Vapore, selezionando, perché gli spazi qui erano abbastanza piccini, ogni autore aveva un pannello di un metro di larghezza. Poi ci hanno dato dei pannelli supplementari dove abbiamo potuto esporre i nostri calendari e poi Pietro aveva fotografato tutti il tavolone, se voi lo ricordate, quel tavolone di 52 metri lineari.
Sì, il capolavoro dell'esposizione, diciamoci la verità.
Davvero. E Pietro ha fotografato tutto e abbiamo fatto anche una sorta di slideshow che chi ha voglia e tempo può ripercorrere con noi tutta la storia della radio dal 75 al 2025.
Ecco, quello che volevo chiederti è, siccome ovviamente lo spazio espositivo lì nella sede del Parlamento di Strasburgo è più contenuto rispetto a quello che avevamo alla Fabbrica del Vapore, la mia preoccupazione era: riusciremo a essere abbastanza, come dire, completi, a portare le cose più significative? Che dici?
Guarda, se la gente ha pazienza di guardare sia lo slideshow che il lavoro dei 20 autori che noi esponiamo, abbastanza ce la fa. Io devo dire che già quando ieri sera la cosa era quasi definitiva, la gente che passava, che non sapeva nulla, non avevamo ancora messo i cartelli con scritto che era la mostra di Radio Popolare, eccetera, si fermavano in molti a guardare, guardavano il nome dell'autore, guardavano le singole fotografie, quindi c'è stata una, diciamo, una reazione molto positiva, certamente.
Senti, ma è tutto spiegato, le didascalie sono in italiano o anche in inglese?
No, non abbiamo messo didascalie, okay. Abbiamo messo solo i titoli dei singoli capitoli degli autori, quelli ovviamente in inglese, però sono cose semplici perché c'è ritratti, portraits, studio, cioè molto, molto semplice, però si capisce bene.
Quindi la storia della radio uno riesce a intuirla dalle immagini, dalle fotografie?
Poi ci hanno dato anche una specie di piccola libreria nella quale noi mettiamo in consultazione il catalogo della mostra, quindi la gente, oggi pomeriggio ci sarà anche molta presenza italiana, per cui, e poi siamo lì noi e insomma ne parliamo.
Ecco, perché diciamo che nel pomeriggio alle 18, se non sbaglio, c'è il grande momento inaugurale, giusto?
Esattamente, giusto.
E chi viene? Lo sapete già? Chi ci sarà?
No, io non lo so, per me è una sorpresa. Pietro ne sa, okay. Meno di me.
Allora passaci Pietro.
Soprattutto Cristina.
O Cristina. Passa Cristina o Pietro, insomma, qualcuno che ci dica qualcosa in più sulle presenze.
Pronto, buongiorno a tutti.
Ciao, buongiorno. Pietro. Ciao. Pietro che Giovanna non l'ha detto, ma Pietro è un fotografo bravissimo che ha fatto delle foto a tutto il nostro evento meravigliose, anche alla serata al Carcano che molte ascoltatrici e ascoltatori si ricorderanno. Allora esatto. Pietro, con chi presenterete la mostra oggi?
Con chi presenteremo la mostra?
Sì, chi ci sarà all'inaugurazione?
Questo è una bella domanda, perché come diceva Giovanna, io ne so ancora meno, io a malapena so dove sono, ma Cristina, che in questo momento è a lavorare.
No, è fuggita, ma ci aveva assicurato la sua presenza, ma questa cosa non...
Lo so.
No, non va bene, perché lei lo sapeva chi c'era oggi.
Lei sa tutto, lei ha anche una sorta di facciario, una sorta di cartella con...
Sì, per riconoscere tutte le persone, certo. Perché,
esatto.
Insomma,
Sì, perché ve l'ho detto, Cristina è veramente come un computer, lei sa tutto. Comunque, a me ha detto che ci sarà una questione di traduzione, perché c'è qualcuno che parla inglese. Mm-hmm. Adesso non so chi sia, perché immagino che ci sarà Maran e forse...
insomma,
ci sarà tanti eurodeputati. Della comunicazione.
Ecco, appunto. E poi ci sarà il nostro Alessandro Principe, perché è in viaggio, sta arrivando. Alessandro Principe, noi parliamo delle fotografie, dell'allestimento, della vostra abilità nell'allestire questo evento, ma Alessandro poi ci racconterà, darà un taglio anche più politico alla cosa, perché parlerà anche di quello che si dirà poi al Parlamento europeo. Insomma, avremo una risonanza europea.
No, ma questa è una cosa molto bella, tra l'altro appunto siamo un caso forse unico in Europa, quindi è importante ribadirlo, è stata un'ottima idea. Mm. Allora, grazie ovviamente a voi, a Giovanna, Pietro, a Cristina che sono là, e poi sentirete Alessandro Principe che in collegamento da Strasburgo
verso le 18, quindi,
infatti,
18:30,
racconterà insomma. Anche sì. Chi fra i personaggi politici presenti verrà a visitare e a scoprire la nostra mostra. Quindi grazie, buon lavoro a voi.
Grazie, buon lavoro.
Grazie.
Salutaci Giovanna e anche Cristina, la grande assente di questo collegamento, e tirale le orecchie da parte
nostra.
Tirale le orecchie da parte nostra. Ecco.
Assolutamente.
Ciao, a risentirci, ciao. Grazie Tiziana, insomma, hai visto? Ecco,
no, sono contenta, perché è un giusto riconoscimento per un evento che ha avuto un grandissimo successo. Vuoi che ti dica una cosa?
Dimmi.
Non so se posso dirla, però la dico lo stesso. Allora, dicevo che ho visto l'allestimento nel video, nelle foto che mi hanno mandato, ambiente molto elegante.
Beh, vabbè, insomma, gli ambienti del Parlamento europeo sono tutti, no?
Cioè, del resto paghiamo
molto
noi.
Molto stilizzati.
Paghiamo noi con le nostre tasse. Insomma, in questa occasione ci fa anche piacere, in altre occasioni meno, ma comunque. Mm-hmm. Volevo dire che l'allestimento è molto elegante e raffinato, anche più di quello che abbiamo preparato qui alla Fabbrica del Vapore, con le grate così, che insomma, a me non mi entusiasmavano. Lì non ci sono, questi pannelli luminosi con queste foto bellissime.
Sì, perché una cosa che per esempio molti non sanno è che al Parlamento europeo si fanno spesso mostre ed allestimenti che arrivano dai vari paesi della comunità, no? Cioè, per cui ci sono degli spazi proprio
adeguati,
pensati anche,
certo,
per quello, insomma.
Infatti si vede proprio, io pensavo sarà allestita in modo un po' abborracciato, invece
no.
È allestita benissimo, è elegante, siamo orgogliosi, siamo fieri.
Va bene, d'accordo, non la tengo più. Ok, grazie Tiziana.
Ciao.
A risentirci.
Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro, il raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace ancora di più perché libera la mente. Si può scrivere, leggere o cucinare, non c'è da stare immobili, inutili a guardare, e forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera
veramente piace anche di più perché libera la mente.
Il celebre inno alla radio di Eugenio Finardi 1976, non lo ringrazieremo mai abbastanza, anche perché è il brano adatto a commentare la mostra 50-50 ora al Parlamento di Strasburgo. Manuela, fino a quando scrive, fino a quando si potrà vedere la mostra a Strasburgo? Resta pochi giorni, Manuela, credo nel corso di questo weekend, ma mi informo e ti dico le date specifiche, perché le tenature delle mostre al Parlamento non sono molto lunghe. Comunque molti ascoltatori ci hanno scritto, alcuni stanno chiamando a proposito della mostra a Strasburgo, e quindi vi racconteremo come va avanti questa avventura, che è veramente un'avventura che è un po' ricompensa di tutti questi 50 anni che sono raccontati nella mostra, di cui anche Sciauchi Senù si sa moltissimo, perché io credo che sì, quando la radio era in via Stradella, io ero già stata alla radio in altre sedi e così via, la prima persona che ho incontrato, c'erano delle elezioni tedesche in corso, è stato Sciauchi Senussi, che mi ha piazzato davanti a un televisore dicendo: ascolta, tu sai il tedesco bene, allora dimmi che cosa dicono e poi riferisci. Ciao Sciauchi.
Buongiorno.
Credo fosse tipo inizio anni 90, una cosa così.
È ancora Schröder, boh. Sì, sì, sì,
una
sì,
roba del genere, mi ricordo una cosa così. Va bene, a parte questa nostra memoria che mi è tornata in mente pensando alla mostra, noi oggi invece parliamo di cosa a Extra Cult. Prima però ti devo mettere la sigla, scusa, mi sono...
Se no non parti.
Se no non parti, lo so, hai ragione, scusa. Ecco, adesso è tutto a posto.
Oh,
di cosa parliamo?
Mi sento tranquillo, sì. Allora, andiamo a Cordoba, in Spagna, e parliamo della Meschita, che è la moschea che poi è diventata cattedrale. Ecco, la sua straordinaria storia e i suoi segreti saranno ora accompagnati da una nuova audioguida che permetterà ai visitatori di esplorare il monumento tramite i propri telefoni cellulari. Quindi c'è un'app, ma si può anche ascoltarla su YouTube oppure su Spotify, comunque su tutte le piattaforme digitali. Si tratta di un'alternativa alla versione ufficiale della Chiesa Cattolica, che secondo i promotori della nuova audioguida, che sono degli storici spagnoli, la Chiesa Cattolica si è impegnata in questi secoli a cancellare la sua eredità andalusa per mettere in risalto esclusivamente le sue caratteristiche cattoliche, il che, dicono, ha alterato l'essenza storica dell'edificio e ha privato i visitatori del diritto a un'informazione veritiera e scientifica sul nostro patrimonio culturale. Questo è il documento dei promotori di questa nuova audioguida. È gratuita e propone una interpretazione narrativa del complesso più fedele ai valori dichiarati dell'UNESCO. Ricordiamo che nel 1984 l'UNESCO l'ha inclusa nella lista del patrimonio mondiale come esempio eccezionale di architettura islamica e andalusa in Occidente. Tutta quella parte nelle audioguida di Cordoba non esistono più. È un lavoro lungo, non è stata un colpo di testa, perché è frutto di 2 anni di ricerca e produzione ed è composta da 10 capitoli, oltre a un'introduzione e una traccia bonus con la dichiarazione UNESCO, ed è come si può dire, è in più lingue. Io ho messo un piccolo brano di pochi secondi che parte da una introduzione, poi uno dei capitoli e poi finisce con la dichiarazione dell'UNESCO.
Bienvenido. Bienvenida a esta visita guiada a la Mezquita Catedral de Córdoba de la mano de la plataforma Mezquita Catedral, patrimonio de todos y todas. Un colectivo patrimonialista y ciudadano que vela desde hace más de una década por la integridad e identidad plena del monumento. Gracias por elegir esta audioguía libre para acompañarte en tu visita.
Parada 1. Puerta del Perdón. Parada 6. El oratorio de Al-Hakem II. Como extra de esta audioguía, escucha la Declaración de Patrimonio Mundial de la Mezquita de Córdoba que hizo la UNESCO en la voz del historiador Manuel García Parodi.
Eccoci, era. Questo in tutte le lingue e si può così scoprire...
Anche diciamo, tutto il resto, tutto diciamo, il resto. Quello che non è stato raccontato per secoli.
Che cosa è tutto il resto? Ecco, per esempio, la vera storia dietro il falso mito della Basilica di San Vicente, San Vincenzo, e c'è stata una disputa, questo l'ho scoperto ieri, che ha visto contrapporsi la Chiesa Cattolica al Consiglio Comunale di Cordoba nel 1523, perché la Chiesa voleva distruggere una buona parte della moschea per costruire la cattedrale cristiana. Poi hanno bloccato questo scempio. L'autoguida svelerà inoltre ai turisti perché il magnifico Mihrab, che il Mihrab è la nicchia architettonica di solito dove l'imam fa la sua predica, di Al-Hakem II, sia rimasta nascosta per 4 secoli dietro un altare, e perché i vescovi abbiano chiuso quasi tutti gli archi del cortile delle Aranci, che è magnifico, con conseguenze disastrose per la luce naturale del monumento.
Del resto la Spagna insomma ha inventato l'Inquisizione, quindi insomma detta molto semplicemente, quindi non è che ci andassero leggeri con la cristianizzazione.
Tutto questo possono scoprirlo grazie a questa app, come dicevo, si trova anche YouTube, Spotify. C'è un problema, perché non è stata ancora pianificata nessuna campagna di sensibilizzazione per rendere l'audioguida disponibili ai milioni di turisti, perché una volta che comprano il biglietto alla fine viene subito dato loro quella della chiesa, per dire, quindi ci vuole
quindi surrettiziamente ancora si censura
No, capito. E quindi si cercherà di fare cambiare le cose,
ma la rete in questo caso
la lezione di questa iniziativa è che questo gruppo di storici si limita a cercare di rispettare quello che ha scritto nero su bianco l'UNESCO, che comunque questo patrimonio dell'UNESCO, patrimonio dell'umanità, è qualcosa che non c'entra nulla con la Chiesa Cattolica ed è tutta la storia della Spagna musulmana, prima della Santa Inquisizione, che poi dopo ha cancellato un pezzo della storia importante della Spagna.
Bene, meglio tardi che mai, ma questa cosa l'avevano fatta tutta una serie di storici, però in sedi meno accessibili, cioè libri, saggi, conferenze e così via. Un'audioguida è oggettivamente uno strumento molto più popolare. Sì. Quindi speriamo, insomma, che molti visitatori e visitatrici scoprano in questo modo questo importantissimo monumento a Cordoba. E chiudiamo con un brano che anche questo ha un significato importante. C'entra di nuovo il digitale.
Sì, c'entra ancora l'intelligenza artificiale, perché Taylor Swift ha brevettata per proteggere la sua identità artistica dall'intelligenza artificiale. Ha depositato 3 richieste di marchio presso l'ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti. 2 richieste riguardano il marchi sonori legati alla sua voce. Uno si chiama Hey It's Taylor Swift, l'altro Hey It's Taylor. La terza richiesta è per un marchio visivo che copre una fotografia di Taylor Swift che tiene una chitarra rosa con una tracolla nera e indossa una tuta multicolore con stivali argentati. Ecco, la Taylor Swift quando si esibisce durante i concerti.
Perfetto, allora con l'intelligenza artificiale Taylor Swift, Shake It Off è il brano che ascoltiamo. Ringraziamo Sciauchi Sarussi, gli diamo appuntamento a martedì prossimo per un'altra puntata di Extra Cult. Questa è la nostra sigla e noi dopo abbiamo l'appuntamento con le notizie delle 12.30, ritorniamo domani alle 11.30, ci trovate in podcast sul sito di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini. Got nothing in my brain. That's what people say.
baby, we can shake, shake, shake. Yeah, 'cause the place.